Ok, mi spiace dover ritornare frequentemente sul tema dell'alcol, ma ci ritorno con una certa motivazione, anche sulla base di quello che mi è stato segnalato in questi giorni, quindi nuovi articoli, nuove esternazioni, anche da persone che tecnicamente sono preparate, sono competenti, dovrebbero essere dei promotori di informazioni scientifiche, chiamiamole corrette. Oggi ad aiutarmi c'è la dottoressa migliore che conosco, ovvero mia moglie Maria Luisa. Tutti però ti chiamano Marilu, credo che nessuno ti chiami ancora Maria Luisa, Marilu Ruberto. Se non conoscete il suo canale, andatelo a scoprire, è molto interessante. Allora Mari, cosa sta succedendo? C'è un articolo, sì, ci hanno segnalato un nuovo articolo strano, bizzarro, cosa dire?
È un articolo che riprende un po' il filone che c'è in questo periodo.
Corriere della Sera Milano, mi pare che fosse, no?
Sì, Corriere Milano, in cui sostanzialmente si spezza una lancia in favore sempre del consumo di alcolici e... Questo è avvenuto durante il Festival della Prevenzione della Lilt, dove ci sono stati ospiti con
non
diverse...
Non male, come sì, situazione, ecco.
Festival, quindi sì, della Lega Italiana Lotta Tumori, in cui hanno invitato probabilmente molti esperti, in cui la giornalista che scrive l'articolo, e a cui noi sostanzialmente ci affidiamo, no? Per capire che cosa è successo, dice che il vino fa male. Questo è il titolo. Il vino fa male, il prof di nutrizione Visioli replica ad Antonella Viola. I bevitori moderati vivono più degli astemi. E questo è un titolo un po'...
Allora, analizziamo bene questo titolo. I bevitori moderati vivono più degli astemi. Adesso ci torniamo. Intanto, non so, come donna vorrei che analizzassi un po' anche il titolo, se fosse possibile, perché
allora,
è un po' strano,
io ti ho letto tutto l'articolo, questo articolo è scritto da una giornalista, donna, fa in questo modo qua, no? Dice prof di nutrizione Visioli, quindi ovviamente espone in maniera...
Grandiosa, il titolo accademico,
il titolo accademico di uno dei due contendenti, e poi replica una certa Antonella Viola, di cui non si sa il titolo.
Un fiore, okay. Un fiorellino, una viola.
Più avanti, per chi non conoscesse Antonella Viola, scopriamo che è un'immunologa, ma inizia sempre senza...
Non solo,
titolo.
È una professoressa universitaria che io seguo, è una persona strepitosa, super in gamba, ha scritto libri bellissimi, porta avanti una comunicazione di altissimo valore e soprattutto di ottimo valore scientifico, che è questo il punto.
Sì,
quindi non è Viola un fiorellino, è una professoressa, quindi eventualmente stiamo parlando di un confronto fra due professori, ecco.
Esatto, e la cosa particolare è che se, diciamo, ci si affida completamente a questo articolo, abbiamo nel corso dell'articolo quindi un prof Visioli versus una certa Antonella Viola, che ad un certo punto rimane, diciamo, senza titolo, non dottoressa,
niente,
non
Viola,
signora, e ad un certo punto sparisce anche Antonella e diventa Viola, che potrebbe quindi far supporre si tratti di un influencer. In realtà si tratta di una personalità accademica
importante,
nota.
Importante, sì. Che viene spesso invitata in contesti ufficiali, ovviamente. Qua ci sono un po' le premesse, ma ne parleremo eventualmente dopo, dell'idea che alla fine la scientificità, la medicina possa essere strumentalizzata a fini politici, che è una cosa realmente triste. Ma andiamo avanti con l'articolo e continuiamo a tenerci alla questione scientifica.
L'articolo continua dicendo che il docente universitario, il prof Visioli, che è un prof di nutrizione all'Università di Padova, tra virgolette, sì, fino a 2 o 3 bicchieri al giorno, nessuna evidenza scientifica di rischi. L'alcolismo invece è una piaga sociale e va combattuto. Chiuse virgolette.
Okay.
Ok, allora, cosa intende in questo articolo il prof Francesco Visioli, docente di nutrizione umana del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova? Allora, dice sostanzialmente 1 o 2 drink al giorno per le donne, 2 o 3 per gli uomini, specifica il docente. Per drink si intende un bicchiere di vino o una birra o un bicchierino di liquore, non tutti insieme, ma in alternativa.
1 o 2 per le donne e 2 o 3 per i maschi.
Allora, si tratta di 1 o 2 per le donne e 2 o 3 per gli uomini. Sottolineiamo, siamo ormai giunti in un anno, il 2024, in cui si sa cos'è considerato consumo moderato. per l'Associazione di Nutrizione Americana un consumo moderato e un bicchiere al giorno per le donne e due bicchieri per gli uomini. Dopo moderato c'è subito, non c'è moderato e poi c'è un altro grado, si passa subito al heavy drinking, quindi al bere,
certo,
pesante. Quindi moderato non è poco, moderato.
Esatto, moderato vuol dire, non è moderazione in questo senso, eh. Ma in più teniamo conto che l'OMS, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ormai ci ha detto con estrema enfasi, precisione, che non esiste una quota di alcol considerata sicura. Questo è quello che deriva dal massimo organismo della salute mondiale. Poi adesso scatenatevi, vaccinisti, complottisti, dite quello che volete, ma questo sono dati che sono stati estrapolati da studi serissimi, da studi molto seri, non da uno, da studi replicati, meta-analisi, systematic review, peer review, cose fatte molto bene. Quindi questo è un punto davvero importante. Ma in ogni caso, anche in questo senso qua, stiamo parlando di un uso che non è light, non è leggero.
No.
E stupisce che anche, insomma, parlando di donne che parlano di altre donne, non ci sia una sensibilità al tumore alla mammella, non mi viene in mente così.
Sì,
che...
sostanzialmente questo articolo ricorda che le donne con familiarità di tumore al seno e basso consumo di sfolati forse farebbero bene a smettere di bere.
Aggiunge
Visioli.
Okay.
Per tutti gli altri non c'è nessuna evidenza scientifica. Io aggiungo una cosa. Non c'è solo il problema di genere, sicuramente le donne hanno un problema perché...
Sistemi enzimatici,
pesiamo di meno, tutta una serie di problematiche per cui dobbiamo bere di meno. Ma ci sono altre categorie, non solo le donne con familiarità di tumore al seno, le donne in generale... I pazienti che hanno comunque una storia familiare di disturbo da uso di alcol,
certo.
I pazienti con patologie epatiche o pancreatiche hanno sicuramente, certo, un problema con l'uso di alcol, e ricordo le donne incinte, più tutte le altre categorie professionali che...
Inoltre, mi permetto di ricordare ancora una cosa io, nel senso che io ormai l'ho detto fino allo sfinimento. Messaggi di questo genere... sono totalmente sostanzocentrici o comportamentocentrici. Non bisogna solo tenere in mente il potenziale di una sostanza, che è molto sicuramente uno degli elementi grossi da tenere a fuoco. Bisogna tenere conto anche che le cose nella vita delle persone cambiano, ok? L'alcol non equivale ai carciofi, all'acqua o altre cose di questo genere. È una sostanza che dà forte dipendenza. E il consumo moderato bisogna ricordare alle persone che comunque pone sempre a rischio di un cambiamento del suo utilizzo nel corso della vita, perché l'alcol rimane sempre uguale, ma siamo noi che cambiamo o l'ambiente che cambia. Vi faccio un esempio, mi riferisco sempre al triangolo di Zimmer, in cui c'è sostanza o comportamento, persona, set, chiamato da lui, e ambiente, setting. Se io perdo un figlio, perdo una persona cara, mi licenziano, oppure l'ambiente cambia, c'è una guerra, c'è una grave crisi, le dimensioni in gioco si alterano, non c'è più magari un punto di equilibrio, e la stessa sostanza che sono convinto di usare in maniera moderata magari da diversi anni può diventare una sostanza più pericolosa. Questo è molto importante da tenere sotto il fuoco dell'attenzione, ok? Credo che, diciamo, a noi non è che interessa demonizzare l'alcol, figuriamoci,
no,
per niente. Sì, è uno dei prodotti, ma come la marijuana, come tante altre cose. Stiamo parlando di sostanze in cui il punto non è solo la sostanza in sé, sono anche le dimensioni sociali ed ambientali che non vengono mai, mai tirate in mezzo. L'allarme della professoressa Viola è legato al fatto... sono certo che c'entra con questa dimensione di complessità, non è l'unità alcolica, la dualità alcolica, per carità, qua ci sono delle inesattezze anche da questo punto di vista, perché non possiamo considerare che una persona che beve tutti i giorni tre bicchieri di vino possa essere a posto.
È
ecco,
un problema anche di tolleranza, che nel tempo se volesse smettere non
sarebbe
è...
più difficile, ma poi vi garantisco che nessuna... compagnia aerea vorrebbe avere un pilota che beva tre bicchieri di vino al giorno, e voi non volete essere operati da un chirurgo che beve tre bicchieri di vino al giorno, no?
Tra l'altro, quindi, chiedo anche la distribuzione di questi tre bicchieri nell'uomo: facciamo uno a cena, uno a pranzo, tornando indietro ne mettiamo uno a metà mattina,
sì, a colazione, una bella colazione da campioni. Vabbè, ma poi c'è un'altra affermazione importante, Non ci sono studi scientifici che dicano che c'è questa continuità di danno dell'alcol. Gli studi ci sono e come? E come che ci sono? Ve ne porto uno molto banale, ma non ce n'è uno, ce ne sono diversi. Questo qua di Lancet è una cosa... Io vorrei sapere a quale studio si riferisce, ovviamente, il... come si chiama, professore?
Visioli.
Visioli. Ecco, vorrei sapere a quale si riferisce lui, a quali sono le sue fonti. Comunque questa è una fonte estremamente, estremamente consolidata, di cui tutti conoscono, sono sicuro anche il... penso il professor Visioli la conosca, su Lancet. Ecco, una... analisi sistematica in 195 paesi dal 90 al 2016, quindi questo è, se uno lo legge bene, ma non solo legge l'abstract, ma si legge bene lo studio, vede che è uno studio costruito bene, in cui ci sono assolute evidenze, quello di cui noi stiamo parlando in questo momento, e che soprattutto sostengono quello che dice ufficialmente l'OMS, cioè che non esiste una quota di alcol da essere considerata sicura. Ok? Questo viene detto. Perché, oltretutto, ripeto, non è tanto quello che ho detto prima del triangolo di Zimmer, non è tanto il fatto che io riesco magari a controllare un bicchiere o due bicchieri di vino per qualche tempo, posto che non ti fanno bene, che ti rincoglioniscono, tutte le cose che dice la professoressa Viola sono cose scientifiche, ma il fatto che poi sei a rischio di perdere il controllo, ok? Cioè, come dire, secondo voi una persona che si buca una volta all'anno di eroina, che problemi ha? Ve lo dico io, nessuno. Tecnicamente nessuno, così come non ha nessun problema chi usa un bicchiere di vino al giorno, ma è estremamente a rischio di perdere il controllo momento in cui cambiano le cose.
Si tratta sostanzialmente di, stiamo parlando di un paradosso, di una situazione paradossale, no? La situazione paradossale è che noi tutti sappiamo che abbiamo delle categorie professionali che devono andare al lavoro alcol free, totalmente astemia. Okay?
Questo è molto importante.
Per esempio, non so, dagli insegnanti, ai piloti d'aereo, agli autisti di mezzi.
Cioè non un pochino ubriachini, proprio zero.
gli operatori sanitari, ok? Perché questo? Perché si ritiene che l'alcol, e si ritiene a ragione che l'alcol, comprometta le facoltà cognitive, no? Ok, quindi il paradosso che ci troviamo di fronte è che un moderato uso di alcol, ok, vuol dire che noi ci mettiamo in corpo una sostanza che altera le nostre capacità, no, di giudizio, e dobbiamo essere così, diciamo, moderati che in corso di una sostanza che ci altera, ad un certo punto ci autolimitiamo nel consumo di una sostanza ad alto potenziale d'abuso.
E per sempre per lo faremo sempre. Questo.
Ok, senza contare che sono sostanze che comunque nel tempo danno tolleranza, quindi per avere lo stesso effetto ne devi... prendere esatto. Di più, non è solo tolleranza, anche dipendenza. Adesso non è per dire, ma il DSM, che è il vostro manuale dei disturbi,
il nostro, di noi maledetti psichiatri
cioè non mette sostanzialmente i disturbi da uso di sostanze in ordine alfabetico,
certo.
Ok, li mette nell'ordine che ritiene, e il disturbo da uso di alcol sostanzialmente è quello con cui inizia il capitolo del disturbo da uso di sostanze. Adesso sarà certo. Un caso, oppure
no, non
sarà,
è un caso, è
sarà
più diffuso, è un
complotto.
Ecco, questo è molto importante che dice Marilu. Però uno viene da pensare, al di là del fatto che io vorrei vedere qual è lo studio che dice che con l'alcol, che se bevi alcol moderatamente vivi più a lungo, lo voglio vedere, ma adesso poi magari mi informerò e cercherò di capire qual è, perché francamente non me ne viene in mente uno. Ma bisogna anche essere convinti di una cosa, che non tutta la letteratura ha lo stesso valore. Gli studi devono essere fatti bene, con un numero adeguato di persone, replicati e soprattutto non avere bias. Vi faccio un esempio stupido. Una persona, ecco, ma partiamo dal titolo, no, di questo articolo, che poi si riferisce anche...
Che non l'ha scelto nessun prof, il titolo è scelto
esatto.
dal giornalista.
Il titolo è scelto dal giornalista.
Dice, il vino fa male, il prof di nutrizione Visioli replica ad Antonella Viola, i bevitori moderati,
ecco,
vivono più degli altri,
bevitori
degli astemi.
Vivono più degli astemi. Bevitori moderati, a me viene in mente di scomporre le due parti, bevitori, cioè alcol, e moderazione, ok? Il primo bias che mi viene in mente per questo studio potrebbe essere il seguente. Non è forse vero che bere in maniera moderata richiede molto controllo, consapevolezza, stabilità, diciamo, un centratura, equilibrio? Non è forse che magari la longevità aumentata non sia tanto legata all'alcol, ma quanto alla moderazione, ovvero non è magari che il bias sia che le persone moderate vivono più a lungo, perché bere alcol in maniera moderata per tutta una vita non è facile. E mi viene da pensare in quest'ottica che probabilmente sia la moderazione che sia quella che favorisca una longevità maggiore.
Come il paradosso
maggiore,
di
no?
prima, esatto, moderato no? è particolarmente controllato.
Ecco, se uno sa usare, non so, l'eroina in maniera moderata, mi fa pensare che sia ancora più pazzescamente moderato, perché è ancora più difficile. E quindi questa moderazione sarà una moderazione a livelli stellari, no? Siamo proprio sicuri che stiamo parlando di studi fatti bene e soprattutto in cui non ci siano dei bias forti da sbrogliare, cioè concomitanza non significa causalità, bisogna fare degli studi che riescano a sbrogliare bene tutte le variabili in gioco e riescano a dire che effettivamente l'alcol, non mi viene in mente perché l'alcol debba far vivere di più. Per il resveratrolo? Ma di che cavolo stiamo parlando? Sapete quanto resveratrolo c'è in un litro di alcol? Di vino rosso, scusate, un litro di vino rosso c'è più o meno a grandi linee intorno ai 2 mg, ok? E questo, voglio dire, non so, gli integratori che le persone prendono per utilizzare gli effetti positivi e benefici del resveratrolo variano dai 200 ai 500 mg di resveratrolo. Quindi voglio dire, per arrivare a 500 mg di resveratrolo stiamo parlando di 250 litri di alcol.
Sì.
Ma di che cazzo stiamo parlando?
Un po' di alcolismo
viene. Esatto. Ma di cosa stiamo parlando? 2 mg... Li sapete ste cose? Cioè, il vino più potente con la massima quota di resveratrolo, non mi ricordo come quale sia, perché non è tanto oltretutto la provenienza del vitigno quanto la lavorazione, e un vino rosso mi sembra ne abbia 10-11 mg per litro. Vuoi avere gli effetti del resveratrolo, si è visto che devi prenderne dai 300 ai 500 mg al giorno. Quindi, di che cacchio stiamo parlando?
Povero resveratrolo.
Povero resveratrolo. E ragazzi, poveri noi, perché qua dobbiamo ogni giorno, la povera professoressa è... professoressa Viola, ok? Non è un fiorellino, è un docente universitario allo stesso livello del professor, come cacchio si chiama?
No, è il punto...
Visioli, ecco, il professor... E sono due professori che parlano, poi per carità si possono confrontare, ma è già brutto
io
porla così.
Io una cosa di questo titolo, che non è stato scelto, come dicevo, da nessuno dei due prof.
In maniera felice.
Ok, i bevitori moderati vivono più a lungo degli astemi. Allora, al giorno d'oggi la medicina si è anche spostata, no, come concetto, su considerare la qualità di una vita lunga.
Esatto.
Cioè l'obiettivo, ok, non è una vita lunga, è una vita sana e lunga.
Esatto,
quindi
non è solo lifespan, ma è anche health span. Cioè il numero di anni sani, okay, che viviamo.
Quindi fare un confronto tra io sono bevitrice, lui astemio, io bevitrice vivo più a lungo, ok, ma con che carico di patologie? Più patologie, per esempio, del cavo orale, perché comunque l'alcol è un cancerogeno, ok, più patologie dell'esofago, dello stomaco.
Sì, ma poi io sinceramente adesso voglio andare a cercare, voglio andare alla ricerca di questo articolo.
Questo non è perché io non ho mai bevuto un bicchiere di vino e sono astemia, però sono una persona consapevole che queste qua sono farlocate, che dal punto di vista scientifico non è giusto dare questi messaggi.
Esatto.
Non è...
Ma inoltre, ecco, se qualcuno di voi dicesse che stiamo parlando di un articolo che non ho neanche letto, ragazzi, ne ho letti decine di articoli che ci dicono che l'alcol fa bene. Ne abbiamo letti tutti decine, ok? Ce ne saranno magari centinaia di stronzate su PubMed e su altre cose. Il punto è che uno deve saper leggere la letteratura, deve sapere quali sono gli articoli di valore, deve sapere quali sono poi gli strumenti statistici, medici che noi utilizziamo, che sono le meta-analisi, quindi replicare in più condizioni da altre equipe un certo valore, un certo risultato. E su questo, ripeto, non ve lo dico io, ma ve lo dice la Organizzazione Mondiale della Sanità, il messaggio ufficiale del massimo organismo mondiale sulla salute è che nessun medico deve consigliare nessuna quota di alcol, perché non c'è quota di alcol considerata sicura.
Ok. La cosa è che...
Poi queste sono opinioni, sì, potete discuterne.
No, ok, c'è ovviamente, no, a tutti i livelli sanitari, medici, sappiamo che comunque l'argomento è controverso. Cioè c'è ancora la domanda che circola, c'è un livello di uso di alcol considerato sicuro? La domanda ce la si continua a porre perché comunque l'alcol è inserito nella nostra economia,
cultura,
nella nostra cultura, nella nostra religione, in una serie di ambiti, ma come lo sono altre cose su cui però questo nodo è già stato sciolto, quindi non so, l'utilizzo di tabacco, il gioco d'azzardo e le scommesse, altri settori che...
ci sono questa... tantissime... Allora, scusa se dico una cosa. Ci sono tantissime persone che giocano d'azzardo in maniera moderata. Ma ragazzi, la verità è che ci sono tante persone che usano cocaina in maniera moderata, che usano alcol in maniera moderata, che addirittura che usano opiacei in maniera moderata. Io, lavorando nel mio campo, nella salute mentale, ne vedo di tutti i colori. Però il punto cos'è? Che tutte queste persone sono tutte a rischio di perdere il controllo. È per questo che nessuno dovrebbe consigliare di usare alcol come non va consigliato di usare oppiacei o di giocare d'azzardo. Perché siamo tutti a rischio. Ma non perché cambi la sostanza al comportamento in sé. Lo voglio ripetere, perché possiamo cambiare noi, il nostro livello di stress o l'ambiente intorno a noi. Ok. Scusa Mari, ma ci tenevo perché queste cose qua le dico 500 volte, ma le persone veramente hanno difficoltà a centrarsi su questi temi.
Se si vuole proteggere, diciamo, un settore, no? Enogastronomico, comunque un gruppo professionale, è anche vero che bisogna proteggere i consumatori o i pazienti, ok?
Certo.
Ed è possibile fare tutte e due le cose, perché comunque in molti altri settori, no? queste ambivalenze convivono. Però sostanzialmente noi siamo dalla... Noi crediamo in quello che ha detto la l'Organizzazione Mondiale della Sanità
esatto.
La professoressa Viola,
che
nelle donne
ecco.
Comunque ci sono una serie di problemi, compreso il tumore alla mammella,
certo.
che insomma che ci fa vivere comunque spaventate per un sacco di anni.
Ma poi ci sono tante altre piccole cose, cioè parliamo di infiammazione cronica, siamo tutti obesi, l'alcol sono calorie perfettamente inutili, cioè il nostro corpo appena mettiamo dell'alcol diventa ossessionato da buttarlo fuori, lo trasforma subito in altri composti per eliminarlo. L'alcol non è un alimento, l'alcol è una sostanza che dà dipendenza, che noi esseri umani lo utilizziamo in maniera... psicotropa, ok? Se al vino, al Barolo, a questi fantastici, all'Amarone, li togli l'alcol, finisce la poesia, ragazzi, è finito tutto, ok? Ricordiamoci, l'alcol è il punto, ok? Perché questo è fondamentale. Ma quel libro lì mi piace, Mari, dici cosa dice quel libro, che è fighissimo.
Ok.
Fai vedere che libro è, che è interessante.
Perché...
Un po' più alto del microfono, così lo vedono.
Gola... Storia di un peccato capitale. Gola,
bello,
storia
bello.
Di un peccato capitale, e naturalmente la gola, no, include comunque il piacere gastronomico, gastroenologico, no? E vabbè, c'è una parte sull'alcol e dice che la Chiesa cattolica e comunque le chiese, le religioni sono intervenute per cercare di dirimere la storia sull'alcol, perché comunque l'alcol dava qualche problema sostanzialmente di peccati, no? Nel senso...
Faceva fare qualche peccatuccio alle persone, tipo stupri, cose di questo genere.
L'eccesso nel bere è fermamente condannato per la sua capacità di innescare atti di impurità nelle parole, canzoni sguaiate, discorsi sconci, e nelle azioni, gesti osceni e sessualità extraconiugale. E quindi in quanto peccato capitale, diciamo che...
In quanto sostanza del cazzo, mettiamolo al centro della nostra religione, facciamolo diventare sangue.
A un certo punto, no, sostanzialmente...
Buona idea.
E questo è legato però all'ubriachezza, no? Se invece uno fa un consumo moderato,
ecco,
dicevamo...
Cioè fa qualche stupro, ma me, ogni
allora,
tanto, uno stupro all'anno
libro
fa.
Molto carino, la storia di un peccato capitale, ecco, recita così, no? L'insegnamento della Chiesa ha portato a una gastronomia golosa. Il piacere della buona tavola viene accettato solo a patto che rispetti delle regole, in cima alle quali figurano il giusto contegno e la necessaria convivialità. Facendo l'elogio della moderazione e della decenza tavola, senza condannare i piaceri gustativo ed enologico, la Chiesa Cattolica ha accompagnato le elite occidentali lungo un processo di civilizzazione dell'appetito.
Chissà che pranzi facevano all'inizio, dei
che
casini pazzeschi.
L'ingordo, ma valorizza il gourmet.
Cioè, non ho capito, okay. Ridimmi
sostanzialmente
punisce l'ingordo ma valorizza il gourmet.
Punisce l'ingordo ma valorizza il gourmet.
Cioè praticamente punisce l'utilizzatore ma lo spacciatore invece
No, nel senso che la Chiesa chiede al proprio credente, no, la moderazione.
Sì, beh, certo.
Secondo questo libro.
Tutti
problema che
chiedono la moderazione.
Il problema è che tutti ti dicono fai una cosa moderatamente ma nessuno ti spiega come. E i CERT o i SERD
sono pieni.
I servizi, quelli per le tossicodipendenze, per le dipendenze, sono depotenziati. E quindi noi ci attacchiamo.
Esatto, perché voi in questo momento storico volete cercare di mantenere la migliore salute mentale e fisica possibile. Fidatevi, è un momento storico pessimo, un momento di crisi, un momento di cambiamento. Voi volete evitare di esporvi a casini, ok?
Volevo dire ancora una cosa. Lui dice che sostanzialmente un consumo...
Lui chi? Ah, il professor.
Sì, un consumo moderato di alcol, 1-2 per le donne, 2-3 per gli uomini, moderato, eccetera. Non ha grosse evidenze di casini. Tenete conto che dopo i 65 anni tutti questi bicchieri maschio, femmina, si abbattono a uno, ok? A uno al giorno. Quindi non c'è neanche... E il problema, io lo dico, è anche un po' del giornalismo del settore, ok? Se
sì,
tu ti occupi
anche
di salute,
esatto.
Se tu ti occupi di salute, devi avere un'opinione, poi la tua opinione va declinata sulle evidenze scientifiche e poi devi scrivere degli articoli per la
prudenti.
Salute, prudenti sulla salute. Quindi anche tu che scrivi puoi usare la tua voce critica, no? Per parlare comunque dei tuoi intervistati e quando trascrivi comunque fare attenzione, perché appunto dico l'età anziana, ok, nessuno sopra i 65 è anziano, però dico a una certa età sostanzialmente non c'è un consumo d'alcol che io potrei dire che è prudente, rischio di cadute.
Sì, vabbè, però ricordiamoci quello che dice l'Organizzazione della Sanità, non c'è una quota di alcol considerata senza problemi, ok, basta, finito lì. Poi ripeto, per me, noi non siamo il vostro papà e la vostra mamma, fate che cazzo volete, però fatelo sapendo che cosa significa quello che state facendo, sapendo i rischi che correte. Se voi avete la certezza matematica che berrete un vino, un bicchiere di vino alla sera per tutta la vita, chi siamo noi? Fatelo!
Sì.
Ma vi garantisco che i dati ci dicono che non c'è solo l'aspetto fisico, ma c'è anche la questione mentale, il famoso triangolo di Zimmer che vi invito di andare a leggere, a studiare, a approfondire.
Se bevete quel famoso 1-2 bicchieri di vino per le donne tutti i santi giorni, mi raccomando, e se lavorate nella sanità non ditelo nel questionario lavorativo.
Sì, perché a noi ci fanno delle domande, ma giustamente, ma chiunque pretende qualche cosa da un operatore, ma col cazzo che ha voglia che beva 3 bicchieri di vino al giorno, ma è
per
ovvio.
Per tutta la settimana,
ma
per
sì,
tutta la
ma ragazzi,
vita.
Ma lo sapete, anche tu che in questo momento ci odi, lo so, ti sento, ti percepiamo che in questo momento tu ci stai odiando perché vendi il vino, perché affitti il vino, non so cosa fai. Lo sai anche tu che è così, lo so che anche tu sai che è così.
Forse la cosa migliore sarebbe semplicemente di lasciare le cose come stanno, non affidarsi all'opinione degli esperti per difendere delle cose
forse
indifendibili.
Esatto, non difendere delle cose indifendibili, continuare a barcamenarci come abbiamo fatto probabilmente.
Sì, che ce la caviamo benissimo.
Sì, benissimo, più o meno. L'alcolismo fa 50.000 morti all'anno, questo sappiatelo, giusto così. Non so, a un certo punto... Pensateci, no? Alcol e fumo fanno 100.000, ecco. E poi la cosa pazzesca è che il fumo è stato un po' inglobato, no? Perché adesso se un medico dicesse, ma sì, ma fuma, ecco, facciamo questo paragone. Se il vostro medico vi dicesse, ma sì, 3-4 sigarette al giorno fuma, fidati che scoprirebbe un casino, perché ormai non c'è più l'utilizzo moderato di tabacco. Ok, lo sappiamo tutti che non si riesce a utilizzare in maniera moderata le cose che hanno questo effetto dopaminico, che sono dipendentogene. Puoi riuscire a farlo per un periodo, poi ti rendi conto tu stesso che è meglio che ci dai un taglio, ok?
Ragazzi,
questo è il messaggio.
Comunque gli indiani d'America, quando hanno voluto sterminarli...
Non gli hanno dato i cavolfiori.
Non gli hanno dato i cavolfiori, gli hanno dato un'altra cosa. Erano super alcolici,
sì,
però non c'era il resveratrolo.
Esatto, non si sono sterminati con il resveratrolo. Ok, poi un giorno parleremo di altri temi. Ecco, se volete che faccio un po' più di collaborazioni con mia moglie, che effettivamente è difficile per noi vederci in questa casa enorme in cui viviamo ogni tanto, se vi interessa avere il suo parere su altri temi, perché ultimamente, ecco, io vorrei fare un'altra live sulla questione oppiacei, perché questo è veramente importante, esatto, perché adesso tutti parlano di oppiacei, tutti parlano di fentanyl, tutti esperti di fentanyl, senti tutti che parlano di fentanyl. È un po' come magari con gli articoli, quando scoppiano dei casini le persone non hanno voglia di dare informazioni attendibili, di essere utili alle persone, vogliono fare click, vogliono far sì che le persone abbiano delle informazioni che sostanzialmente confermino i loro bias, ok? Quindi, ripeto, chi si occupa di salute deve dare informazioni scientificamente attendibili, verificate, e se dai delle opinioni, dalle con prudenza, e soprattutto sii anche rispettoso, è il professore maschio e invece il fiorellino femmina, cioè dai ragazzi, siamo nel 2024, ci sono anche questioni di genere che vanno veramente appianate, rispettate, ce lo dovremmo lasciare alle spalle. Va bene, Marilu, seguite il suo canale, Maria Luisa Roberto, Marilu Roberto, e se non seguite questo fate click, like, super like, tutto, e se volete seguire un consiglio, non bevete un cazzo, anzi non usate proprio niente, siamo abbastanza esseri umani tutto sommato autonomi e indipendenti, andate nei boschi, correte, divertitevi, fate sesso
e non raccogliete funghetti
ciao ragazzi, ciao a tutti.